ho pensato che quando il beato Sebastiano Valfré si fece il suo trasloco da Borgo Po alla piccola chiesa fatiscente che c'era sull'angolo di via Santa Teresa con via 20 Settembre, era una parrocchiale fatiscente proprio molto in cattivo stato, avrà guardato con molto interesse e attenzione la bella chiesa che era quasi terminata di Santa Teresa, che era al 12, proprio pochi passi da. Sicuramente avrà pensato, i padri carmelitani hanno il loro convento, hanno la loro chiesa, presto speriamo che anche gli oratoriani avranno il loro complesso e la loro chiesa. E infatti aspetterà circa 10 anni, perché qui questo episodio al quale faccio riferimento adesso è intorno al 1664 e il complesso degli oratoriani inizierà nel 1675. La chiesa era stata voluta dalla prima Madama Reale, che voi oggi avete sentito citare un sacco di volte, ecco l'immagine. Questa immagine è del pittore di corte, Charles Dauphin, che ha fatto tante opere in Torino, una anche si può vedere poi nella chiesa di Santa Teresa, quando faremo la visita, se ci sarà occasione la vedrete. E la prima Madama Reale aveva presso la sua corte il padre carmelitano Andrea Costacuta, che riscuoteva il suo apprezzamento. La Madama Reale apprezzava il Costacuta e quindi a lui dà l'incarico della progettazione della chiesa e anche avviare la costruzione, poi non la seguirà fino alla fine per vicende personali. Comunque vediamo che nel 1664 la chiesa è quasi terminata. Nella chiesa opereranno adesso possiamo mostrare la facciata della chiesa che voi tutti conoscete, ma tanto per fissare l'attenzione è il numero 2, ecco la chiesa di Santa Teresa. Naturalmente nel 64 non c'era questa facciata, perché come voi sapete le facciate vengono costruite sempre parecchi anni dopo, però la costruzione era già a buon punto. Nella chiesa le eccellenze artistiche dell'epoca lasciarono la loro impronta. Allora adesso vi citerò alcuni nomi, queste cose forse le avrete già sentite alcune volte, quindi l'argomento di questa mia piccola conversazione sarà poi la vita della Chiesa alla fine dell'Ottocento e del Novecento. Però riandiamo un attimo a questi grandi artisti che hanno operato nella Chiesa di Santa Teresa. Allora, in primis il nostro sempre famoso Filippo Juvarra, che costruì le due cappelle del transetto, da questa parte la chiesa, la cappella della Sacra Famiglia, e di qua, e che poi adesso vedete, ecco questo è il nostro Filippo Juvarra. Poi abbiamo, ecco questa, la cappella della Sacra Famiglia, con lo splendido dipinto, delizioso dipinto di Sebastiano Conca, e poi, eccolo, vedete, la Sacra Famiglia, il Bambino Gesù, non so se si vede bene, che si proietta verso San Giuseppe. E la successiva potremmo vedere il volto di Sebastiano Conca. Le ho messe queste immagini dei pittori, degli artisti, perché guardando l'immagine si ha già una percezione dell'epoca nella quale operarono, dall'abbigliamento eccetera. Poi vedremo gli artisti dell'epoca successiva sistemati in modo completamente diverso. Ecco, qui vediamo l'altra cappella del Filippo Juvarra, che è quella della cappella di San Giuseppe, di patronato della Polissena d'Assia. Qui abbiamo anche vediamo questo gruppo scultoreo, che è del primo scultore di corte Simone Martinez, che era nipote di Filippo Juvarra. Andiamo avanti, vediamo. Ecco qui, nella cappella sempre di San Giuseppe, abbiamo l'altro grande nome pittorico, che è quello di Corrado Giaquinto, collaboratore del Filippo Juvarra, del Sebastiano Conca, di cui nella chiesa di San Filippo vedremo anche un'opera. Ecco, qui vi ho messo l'immagine del Corrado Giaquinto, che già ha un aspetto più artistico, più e però sono della stessa epoca con Sebastiano Conca. Ecco, ora abbandoniamo il momento del 6-700 e facciamo un salto temporale e arriviamo a fine del 1800. Alla fine del 1800 l'ordine dei Carmelitani andò decadendo e quindi nella chiesa non c'erano più Carmelitani e la gestione della chiesa venne assegnata al clero secolare. E quindi in quest'epoca il comune provvederà anche a fare la piazzetta antistante la chiesa, anche la gradinata. La chiesa fungeva da parrocchia, e parrocchia delle abitazioni del quartiere, che dobbiamo immaginarlo un po' diverso da come lo vediamo adesso, perché le chiese, probabilmente le abitazioni erano molto semplici, non credo ci fossero palazzi particolarmente signorili. I nonni di Papa Francesco abitavano in via Santa Teresa 12 e dovevo ritenere non fossero particolarmente abbienti, perché poi nel 1908 partiranno per emigranti in Argentina, come avvenne per molti piemontesi già a partire dal 1870, e si recarono in Argentina per cercare fortuna. Quindi nel 1903 i genitori di Papa Francesco si sposano in questa chiesa, i nonni, la parola è scivolata sul genitore, ma sono i nonni, la nonna Rosa e il nonno Francesco, che si sposano, e poi si verrà battezzato il papà di Papa Francesco. I padri carmelitani però riescono a ritornare nella chiesa nel 1926. Come rientrano nella chiesa, incominciano subito a portare delle migliorie alla loro casa madre. Fra le migliorie che subito avviarono fu quella della seconda cappella, eccoci siamo, della seconda cappella a destra della chiesa. Voi vedete qui rappresentata la statua in marmo di Carrara di Santa Teresina del Bambino Gesù. Questa statua venne commissionata dai padri carmelitani a uno scultore che si chiama Virgilio Audagna. Virgilio Audagna ebbe una grossa fortuna artistica in Torino e si formò all'Accademia Albertina e lavorò moltissimo a Torino. Per esempio, un'altra opera del Filippo Audagna possiamo vederla nel Rondò della Forca, dove c'è il cafasso che conforta un condannato a morte. Ma moltissime cittadine del Piemonte ci sono opere dell'Audagna, anche ad Europa e poi anche in Liguria, in piazza, oltre che nelle chiese anche nelle piazze, per monumenti nelle piazze. Lavora per quasi tutto il Novecento. Quindi in questo vediamo come i padri carmelitani anche nell'epoca del Novecento cercarono di richiamare gli artisti importanti per lavorare nella loro chiesa. A fianco, nella cappella, nella successiva, lo vediamo. Adesso vedremo l'immagine di Virgilio Audagna, che si è fatto un piccolo, ecco, si è fatto una piccola scultura di se stesso. Andiamo a quella successiva. Ecco, qui vediamo il monumento del Rondò della Forca. Ecco, questa immagine è poco chiara, ma anche si tratta dell'affresco che rappresenta la dipartita di Santa Teresa del Bambino Gesù. E questo affresco venne richiesto al pittore Nicola Arduino. Ecco, che adesso Nicola Arduino, vedete qui gli artisti come diventano nel Novecento, ben diversi dal nostro Sebastiano Conca. E dunque Nicola Arduino anche fu allievo dell'Accademia si formò all'Accademia Albertina, fu allievo preferito del Grosso, e il Grosso lo chiamò per accompagnarlo in Argentina. In Argentina ebbero successo mondano e artistico. Poi Laudagna, vabbè, qui, ah ecco, non avevamo, ah no, niente, questa dopo. Quando in Argentina poi nel 14 decise di ritornare a salutare i parenti a Torino, solo che aveva già il biglietto per il ritorno, ma purtroppo scoppiò la guerra e lo mandarono al fronte. Ma anche al fronte lui fu incaricato di disegnare le postazioni del nemico. E poi di giorno nelle retrovie ancora continuava a dipingere. Come avete visto dall'immagine, un uomo a cui che è stato baciato dalla fortuna, perché ha dipinto per tutto il secolo, molto esuberante, ebbe uno studio dietro il Palazzo Madama, frequentato da tutti gli artisti dell'epoca. E poi venne chiamato anche a Padova per affrescare, aiutare nelle affresche della Cappella del Santo, e quindi divenne buon frescante. Per questo i carmelitani l'hanno chiamato per affrescare la cappella della Santa Teresa del Bambino Gesù. Ma chi era Santa Teresa del Bambino? Dunque, questa cappella è stata fatta nel 1936. La Santa Teresa del Bambino Gesù venne canonizzata nel 1925 da Pio XI, che disse: Santa Teresina del Bambino Gesù è stata la stella del mio pontificato. Era una bambina, è nata nella seconda metà dell'Ottocento, nacque in una famiglia santa, dai genitori che erano i coniugi Martin, e i coniugi Martin, come voi ricorderete, sono stati canonizzati da Papa Francesco nell'ottobre del 2015. Ecco, li vediamo. I coniugi Martin seppero vivere il matrimonio come luogo dove si poteva imparare a scoprire la bellezza del rapporto uomo-donna, del rapporto genitori e figli. E leggendo la vita che poi scrisse la Santa Teresa del Bambino Gesù, si capisce come lei già dall'infanzia fu una bambina felice, molto amata, molto coccolata, ed era anche bella, aveva i suoi riccioli biondi che sempre le sorelle provvedevano, eccola, la vedete. E la imparò dai genitori ad amare, ma anche la devozione. E quindi fin da piccola maturò dentro di sé il desiderio di dedicare totalmente la sua vita a Gesù. E in questo senso devo dire che, per esempio, durante un pellegrinaggio a Roma, quando aveva 14 anni, qui all'età in cui la vediamo in questa immagine, ebbe l'ardire di chiedere al Papa, che era Leone XIII, di entrare in così giovane età al Carmelo. Dico ardire, temerarietà, perché il sacerdote che l'accompagnava assolutamente le aveva vietato di rivolgere la parola al Papa, ma lei ugualmente lo fece. Quindi questo gesto indica anche una personalità un po' diciamo spiccata, ecco, non una persona completamente ubbidiente agli ordini che le venivano dati. Comunque entrerà nel Carmelo a 15 anni, ci resterà solo per 9 anni, perché a 24 anni morirà. Ecco come l'illustrazione, l'affresco della parete illustra il fatto anche determinante della morte. E in questi 9 anni, per inciso, nel Carmelo ricordo che siamo a fine 800, non c'era né riscaldamento, né la luce elettrica, né l'acqua corrente. Quindi la tubercolosi arrivò e a 24 anni morì. In questi anni in cui fu al Carmelo non si può raccontare nessun episodio particolare, cioè non vi furono visioni, non vi furono estesi, Non vi furono momenti di particolare devozione. La sua vita si svolse nel modo più lineare. Tutto quanto avvenne nel suo intimo. La sua grande umiltà, la sua fede, il suo grandissimo amore, ardente amore per Gesù. Allora noi come conosciamo tutto questo? Perché la sua superiora le disse di scrivere la sua vita ed ella scrisse la storia di un'anima che poi verrà pubblicata alla sua morte e diventò un grandissimo successo, diventò un best seller e qui quindi poi Santa Caterina poi scrisse anche delle preghiere, delle poesie ed anche delle opere teatrali. Quindi per la profondità della sua esperienza religiosa, che venne detta della piccola via, perché lei capì la sua infinita piccolezza e quindi si affidò alle braccia, all'abbraccio di Gesù, totalmente con una completa fiducia. Successivamente Giovanni Paolo II volle addirittura nominarla dottore della Chiesa, per questa comprensione dell'abbandono alla misericordia, dell'umiltà e dell'abbandono alla misericordia di Gesù. Diventò dottore della Chiesa nel 1998 insieme alle altre due dottore della Chiesa che sono Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena. Sono solo queste tre le dottore, i dottori della Chiesa. Quindi lasciamo Santa Caterina del Bambino Gesù. Ah, abbiamo mostrato, ecco, lei volle chiamarsi Santa Caterina del Bambino di Gesù e del Volto Santo. L'altra immagine di Santa Caterina. Ah no, qui siamo già Edith Stein. Allora, noi adesso arriviamo.
Ah, è solo una domanda.
Sì.
Non ho capito.
Sì,
allora,
ma
la costruzione di Santa Caterina è del 1000.
Dunque, la costruzione è iniziata nel 1642 per volere della prima Madama Reale, okay. Cristina di Francia.
Ecco, ma perché lei la Santa Teresina, ma è dedicata a Santa Teresina del Bambino Gesù?
La seconda cappella. Okay. Quando i padri sono rientrati hanno perché quella seconda cappella era una cappella del Settecento, i marmi sono del Settecento, la cappella del Settecento era dedicata all'Addolorata e c'era anche un buon dipinto di Ignazio Nepote, ma loro quando arrivarono la rinnovarono dedicandola a Santa Teresa del Bambino Gesù.
La Santa di
sì, 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 Santa Novecentesca, 800-900. E quindi arriviamo nel Novecento al dramma della Seconda Guerra Mondiale e in particolare al bombardamento di Torino del luglio del 43, che non ricordiamo ma quasi, perché noi abbiamo tutti una certa età, quindi. E nel luglio del 43 la chiesa di Santa Teresa subì un grossissimo danno nella facciata, nella prima campata, nella prima cappella sinistra, nell'organo naturalmente e nel coro. E anche a due pannelli della porte del Piffetti. Ma la guerra danneggiò l'ordine dei Carmelitani non solo nella loro sede storica, ma anche purtroppo nella loro spiritualità, perché si portò via Edith Stein. Edith Stein morì nel campo di Auschwitz nel agosto del 1942. Ecco, vediamo Edith Stein. Edith Stein nacque a Breslavia, all'epoca era in Germania la Breslavia, e subito fin da piccola si vide che aveva un'intelligenza prodigiosa che poi fu evidente per tutto il resto della sua vita. Era ebrea e atea. Nel corso degli studi universitari, cito una data, per esempio nel 1911, ella era spesso l'unica donna in mezzo a un folto gruppo di uomini. Poi studiava anche filosofia e venne attratta dalla filosofia di Edmund Husserl e quindi si portò a Gottinga. a Gottinga, poi lavorò con lui, ci fu l'interruzione della Prima Guerra Mondiale e poi divenne assistente di Husserl. Successivamente iniziò un suo percorso personale, si impegnò in politica, si impegnò per il voto alle donne, questo nella città di Gottinga e poi anche a Friburgo, si impegnò per il voto alle donne, si impegnò per i diritti delle donne lavoratrici nel Partito Democratico Tedesco e però nel 22, intorno al 22 iniziò un percorso di conversione. Si racconta che durante una vacanza in una notte lesse tutta la vita di Santa Teresa d'Avila. Ma certo, era un intellettuale, se la beveva in un attimo tutta la vita di Santa Teresa d'Avila, che è comunque abbastanza impegnativa come lettura. E quindi nel primo gennaio del 23 dichiarò la sua conversione, poi chiese di entrare nel monastero del Carmelo e poi per i 20 anni successivi lavorò sempre dal punto di vista intellettuale, perché scrisse moltissimi libri, molti testi, libri, ma in particolare si ricorda il testo che scrisse volendo conciliare la filosofia di San Tommaso d'Aquino, perché lei aveva tradotto l'opera di San Tommaso d'Aquino in tedesco e quindi lei aveva i suoi filosofi di riferimento erano San Tommaso d'Aquino, ma pure il suo filosofo Edmund Husserl. E quindi nella sua opera, la sua opera che si intitola Essere infinito ed essere eterno, concilia queste due filosofie e questo elemento, poi ve lo leggerò, viene anche ricordato nel momento della sua canonizzazione. Poi cosa scrisse? Poi scrisse e naturalmente fece delle riflessioni sulla mistica di San Giovanni della Croce, che è l'altro grande santo dell'ordine dei Carmelitani, e quindi scrisse La scienza della croce. E insegnò anche in scuole naturalmente religiose, e però poi quando si arrivò al 33 e quindi c'era già la persecuzione in atto, la persecuzione degli ebrei da parte dei tedeschi, ella, che aveva, abbiamo detto, anche un impegno politico, sentì la responsabilità di fare qualcosa per fermare questa persecuzione e come cattolica si rivolse con fiducia filiale, scrivendo, ebbe l'audacia di scrivere al Papa Pio XI, indirizzò a Pio XI e al suo segretario Pacelli, che poi sarebbe diventato Pio XII, segnalando questa drammatica situazione. Ebbe una risposta gentile ma formale, ma poi il Papa 7 anni dopo farà un'enciclica, ma insomma questo è un altro discorso. E quindi poi il superiore del Carmelo la trasferirono in vari Carmeli perché capivano il grosso pericolo che lei correva, però venne poi catturata nel luglio del 42 e nell'agosto ad Auschwitz venne uccisa. Quindi poi Giovanni Paolo II la canonizzò nel 99 e quando la canonizzò fece un piccolo discorso che faceva così: Teresa Benedetta della Croce, nome che assunse come monaca, non solo trascorse la sua esistenza in diversi paesi d'Europa, abbiamo visto Breslavia, Gottinga, Friburgo, ma con tutta la sua vita di pensatrice, di mistica, di martire, gettò come un ponte fra le sue radici ebraiche e l'adesione a Cristo. Muovendosi con sicuro intuito nel dialogo con il pensiero filosofico contemporaneo, Husserl, San Tommaso, ed infine gridando con il martirio le ragioni di Dio e dell'uomo nell'immane vergogna della Shoah. Quindi poi la figura di Edith Stein ispirò molti lavori artistici, un'opera lirica che fu A piedi scalzi, un film La settima stanza, e poi anche Yuri Kamisaska scrisse una canzone che poi anche il nostro Battiato inserì nel Fleur 2, non so se ne avete mai sentita, ma è una musica molto bella, io l'ho sentita qualche giorno fa. E quindi con questi due, cioè, col cenno a queste due sante del Novecento, io spero che quando voi entrerete ancora a gustare la bellezza della chiesa di Santa Teresa, di recente restaurata deliziosamente, guarderete quegli stucchi dorati, quei dipinti ripuliti, quei marmi preziosissimi, quel pulpito e confessionale riccamente intagliati, molto pregevole dai monaci dai padri carmelitani, penserete anche alle due grandi sante del Novecento, Edith Stein e Santa Teresa, Bambina Gesù.